Ciao, ciao e ancora ciao, io sono sempre Leonardo Mazzeo, questa è sempre Bestiale e siamo arrivati alla 119esima puntata. E cominciamo con lassù la Piedi Azzurri. Eccoci qui, ci troviamo di fronte ad una delle creature più bizzarre in assoluto del mondo, sembra uscita fuori da uno di quegli album da colorare che davano da bambino e tu andavi un po' così, a sensazione. E poteva succedere che coloravi di blu le zampe di un volatile. Ed è proprio questa la caratteristica principale dell'lassù la Piedi Azzurri, col nome autoesplicativo e la pigmentazione che sembra frutto di un bug di Paint. Ne esistono due sottospecie, di base lassù la Piedi Azzurri può essere trovata o alle Galapagos o sulle coste occidentali dell'America, diciamo verso il centro-sud, California, Messico, Perù, Ecuador. Ma partiamo proprio dalla colorazione così particolare delle sue zampe, che viene spiegata dal post. C'è un blu-violetto di base, dovuto ad alcune particolari proteine nella pelle delle zampe, sul quale si somma la colorazione giallognola dei carotenoidi estratti dai pesci di cui questi uccelli si nutrono, che si concentra proprio sulle zampe. Il giallo porta il colore di base a virare verso il classico azzurro turchese. Inoltre, le sulle piedi azzurri hanno una visione con una marcata sensibilità alla luce blu-verde, e questo spiega il loro essere intenditori di piedi palmati. Riprendo la parola, è verissimo. Le sulle piedi azzurre stanno in fissa coi piedi, come si può vedere nella foto che ho lasciato nella newsletter. Possiamo praticamente definirle feticiste. Il colore blu poi è fondamentale nella fase di corteggiamento, durante la quale il maschio, che è più piccolo della femmina, il famoso dimorfismo sessuale di cui abbiamo già parlato, esibisce i piedi uno per volta in una danza stramba. Ho lasciato una GIF di questo balletto che fa il maschio che solleva prima un piede, poi l'altro, mentre la femmina osserva la colorazione del blu. Perché? Perché più il colore blu è vivido, più il volatile è in salute, quindi le femmine scelgono in base a quello e anche all'abilità nel reperire robe varie per costruire il nido. Pare addirittura che se una sola non mangia per un paio di giorni, il colore blu sbiadisce. Oltre a muovere i piedi durante il corteggiamento, il maschio si cimenta anche in dei vocalizzi bizzarri che sembrano una sorta di flauto. Le sulle piedi azzurri di base hanno sostanzialmente relazioni stabili e durature. I due membri della coppia dividono i compiti in maniera equa. A questo proposito, la loro tecnica di caccia è superba. Si nutrono di pesci e per acchiapparli vanno in picchiata a 90 km/h, tuffandosi come missili, senza però schiantarsi per via del becco appuntito e del corpo aerodinamico. Per altre curiosità, rimando al già citato articolo del post, di cui lascio il link nella newsletter e inserisco anche un bel video di Nat Geo Wild che fa vedere tutto il rituale delle sule. Ma passiamo agli affaracci miei di nuovo, come è già successo qualche puntata fa, anche in questo caso mi sono soffermato su qualcosa che mi ha colpito e che riguarda gli animali. Ai bordi dell'autostrada vedo spesso delle cornacchie appollaiate sul guardrail, non so se mi è capitato anche a voi. E mi sono chiesto, ma che ci fanno là? Nel senso, proprio là, perché non stanno da un'altra parte, su un albero? Quale vantaggio trovano dallo starsene a pochi metri da macchine che sfrecciano a 150 all'ora? Sono amanti dei SUV? Ho letto un po' di cose in giro tra teorie random e altre più scientifiche, e ecco cosa ho capito da alcune fonti inglesi. La prima cosa è che in effetti c'è uno strano rapporto tra volatili in generale e autostrade, tipo che le usano per capire i confini del loro territorio quando volano dall'alto e dicono ok, più di qua non posso andare. Le teorie più convincenti le ho trovate però su una risposta su Quora, dove si sostiene, la prima sostiene che questi uccelli stanno lì perché ci sono molti animali e insetti che sono attratti dal calore dell'autostrada e quindi gli uccelli si avvicinerebbero sostanzialmente per predarli. Inoltre, il guardrail rappresenta un appiglio sicuro per riposarsi, guardarsi intorno, magari alla ricerca di roba per costruire il nido che abbiamo citato in precedenza. Di sicuro i volatili hanno imparato a mantenere la giusta distanza, volando via al momento giusto, oppure restando semplicemente fuori dalle traiettorie delle auto. Se avete altre teorie da proporre, fatemelo sapere, scrivetemele via mail oppure in chat su Substack. Ma passiamo poi a un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo questa settimana, ossia il coleottero che viene mangiato dalla rana, ma poi esce, diciamo, dal suo di dietro. C'è una grafica esplicativa nella newsletter e ve lo spiego brevemente. Questo coleottero, che vive nelle risaie giapponesi, è in grado di sopravvivere dopo essere stato mangiato da una rana. Come fa? Semplice, attraversa tutto l'intestino per poi uscire dalla cloaca, che sarebbe l'ano della rana, per intendersi. Il coleottero è della specie Regimbartia attenuata e lascio un video di questa incredibile fuga che dura 115 minuti. Il successo è garantito nel 90% dei casi. Il piccolo coleottero, secondo questo studio, si farebbe strada con le zampe, quindi cammina all'interno dell'intestino, resiste ai succhi gastrici e trova infine la via d'uscita. Pazzesco. Altra questione, cambiamo discorso, anzi completamente discorso, e passiamo alle scimmie. Ma i primati sono destri o mancini? Perché hanno il pollice opponibile come noi? E sorge dunque la domanda, anche per loro vale questa distinzione? Secondo la teoria più diffusa, le scimmie che vivono sugli alberi sarebbero mancine, perché usano la destra per appendersi ai rami e la sinistra per fare tutto il resto, mentre quelle terrestri sarebbero destre per via della loro postura bipede. Di recente, però, c'è una specie che ha smentito questa teoria. Si tratta dell'entello delle pianure settentrionali, che vive nelle aree urbane dell'India e che, nonostante sia sceso dagli alberi da parecchio tempo, è ancora mancino. Ne parla Focus, dove viene spiegato che il 27% degli esemplari analizzati era destro, ma potrebbe essere solo una questione di tempo. La specie ha abbandonato i rami di recente, vale a dire da meno di 200 anni, a causa dell'attività umana, ovviamente, che ha ridotto l'habitat, eccetera. E secondo alcuni studiosi potrebbe volerci ancora un po' prima della transizione completa alla mano destra. Cambiamo di nuovo argomento e arriviamo al geco che ricorda un quadro di Van Gogh, ed è infatti stato battezzato Cnemaspis van Goghi, mentre il nome comune è geco nano stellato di Van Gogh. La curiosità è che è stato ritrovato in una riserva dedicata alle tigri, sulle pendici orientali dei Ghati occidentali, nel Tamil Nadu, in India. L'animale è stato scoperto da Ishan Agarwal. Su National Geographic trovate tutti i dettagli del caso, ad esempio quello che questo biologo si era recato sulle pendici dei Ghati occidentali per provare a cercare invertebrati sconosciuti alla scienza, però non aveva trovato granché nonostante avesse percorso molta strada e ha iniziato a chiedersi insomma se ne fosse valsa la pena fare tutto questo viaggio e poi ha trovato questo geco blu e giallo incredibile di cui ho lasciato la foto. E sembra proprio un quadro di Van Gogh, ha una colorazione bellissima. Ma arriviamo al momento, qualche link e poi chiudiamo col solito meme. Lascio il link appunto di un rocambolesco salvataggio di una capra a Kansas City. Io ancora mi sto chiedendo come sia finita lassù. Se poi riuscite a dare un'occhiata al link, ve lo chiederete anche voi. A Ravenna, intanto, stanno sparendo gatti e altri animali domestici. È stato presentato un esposto contro ignoti. Per il momento, quindi, si indaga per capire cosa stia succedendo. Ma, dall'altra parte, come si misurano i diritti degli animali? Tramite un indicatore. Lascio la situazione nazione per nazione su un link di un articolo molto bello realizzato dal Sole 24 Ore, da Infodata del Sole 24 Ore. La notizia della settimana, però, una di quelle che ha colpito, diciamo, di più. Anche sui social è stata quella del camion con migliaia di salmoni vivi che si è ribaltato e con i pesci che si sono salvati rotolando in un torrente. Incredibile. Nel frattempo a Roma si torna a parlare del divieto di animali nei circhi. È stato approvato un provvedimento, ma l'iter per arrivare al governo è ancora lungo. Lascio infine un meme con uno scoiattolino che si diverte a primavera. Noi ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao!